Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Allora, mettiamoci d'accordo. Ragionare è la facoltà che ci distingue dalle bestie. E no, il fatto che un bonobo pensi solo a cibo e sesso non è la scusa buona per evitare di ragionare. Perché puoi ragionare e pensare quasi esclusivamente a cibo e sesso. E questo ti fa essere migliore di un bonobo. Bentornati alla sottorubrica di Daily Cogito dedicata alla teoria dell'argomentazione, una sottorubrica senza titolo, senza capo e senza coda, ma con un sacco di cose interessanti. E oggi parliamo delle 5 fallacie più presenti nel dibattito contemporaneo, ma lo facciamo come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta è cibo per gli zombie.
E gli zombie sicuramente non sono bravi ad argomentare, ma discutere in modo corretto è una faticaccia, soprattutto quando si tratta di argomenti delicati. A quel punto, noi, quando discutiamo, quando sentiamo quella fatica di fronte ad argomenti grevi, ci accorgiamo che siamo davvero almeno due cose diverse. Abbiamo infatti una parte emotiva, immediata, avida, che si lancia di pancia ad abbrancare tutto ciò che può, anche in modo molto stupido e autodistruttivo, e poi c'è un'altra parte, ragionevole, pacata e paziente. Aveva ragione Bergson quando diceva che c'è una parte, appunto, priva di mediazioni, che si piglia tutto senza criterio, e poi arriva un po' in ritardo la parte raziocinante, che cerca di fare ordine, che cerca di rimettere a posto le cose sconquassate dall'altra, e noi siamo un po' questo Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Per far vincere la prima parte, quella di pancia, quella emotiva, quella brutale, ci basta non fare niente, perché noi siamo già quella cosa lì, siamo cablati per dare voce a quella cosa lì. Per invece far vincere la seconda parte, quella raziocinativa, quella un po' più ordinata, quella un po' più presentabile, ci vuole lavoro e ci vuole fatica. Ma se si fa quella fatica, si possono conquistare delle cose buone. Intanto la stima degli altri. Raramente noi stimiamo persone che riescono a dare voce quasi soltanto alla prima parte, quella del bonobo, perché non vogliamo circondarci di bonobo. In secondo luogo, diventiamo più bravi acquisendo una capacità persuasiva, riusciamo a convincere meglio gli altri e questa cosa è molto divertente. E poi miglioriamo le nostre relazioni, tanto quelle di amicizia quanto quelle amorose. Quindi, insomma, migliorare la capacità di dare voce a quella parte lì è molto importante. Ed ecco allora perché la capacità di ragionare deve allenarsi nella capacità di argomentare, perché noi miglioriamo ciò che abbiamo qui dentro migliorando ciò che esprimiamoli fuori, e questo è molto molto importante. Il ragionamento si raggiunge prima di tutto però accorgendosi di come non funziona, di come si rompe. È come il cervello: noi capiamo come il cervello funziona guardando come il cervello si rompe. Allo stesso modo noi capiamo come si argomenta, come si discute, come si dibatte, soprattutto accorgendoci dei luoghi dove il dibattito si rompe, dove il ragionamento non funziona. E quindi impariamo a ragionare sbagliando, ed è questa una cosa fondamentale. Quindi nessuno parte professore nell'argomentazione, tutti partono con un certo carattere, e sicuramente uno più esuberante sarà più propenso a lanciarsi in dibattiti, diatribe e discussioni, e magari uno un po' più timido farà più fatica, ma quello più timido magari sarà più veloce nell'accorgersi quali sono le fallacie e intervenire in modo più ragionevole e freddo e quindi calcolato. Una persona esuberante magari farà molta più fatica, dopo essersi buttato nelle discussioni, a intervenire per migliorare. Ve lo dico sulla mia pelle, perché io sono uno esuberante e gli esuberanti di solito fanno più fatica a prendere la distanza razionale da quello che dicono. Quindi quest'oggi provo a raccontarvi parte di quella fatica. Vi racconto 5 fra le fallacie logiche informali. E se volete sapere qual è una fallacia logica informale, beh, dovete recuperare la prima puntata di questa rubrica che si è svolta un paio di settimane fa. Dicevo, le 5 fra le fallacie logiche informali più diffuse nel dibattito pubblico. E cerchiamo di ragionarci per bene. Allora, sono 5. E la prima è quella che io chiamo l'argomento a omologazione, cioè la fallacia del carrozzone. È uno dei più diffusi attualmente, perché la fallacia del carrozzone è legata a doppio filo a una questione di emotività. Infatti è una fallacia in cui è facile cadere ed è molto difficile da smascherare. Una volta capita, però, una volta vista per quello che è, sarà molto facile smascherarla in futuro, soprattutto quando siamo noi a caderci. Ora, apparentemente, questa è la fallacia che dovrebbe rafforzare un argomento, perché è quella fallacia in cui ti sembra di saltare sul carro dei vincitori. Invece, quella fallacia ti sta dicendo che quelli sono i vincitori perché hanno un carro. Qual è quella fallacia? Beh, quella in cui diciamo che il mio argomento è corretto perché anche quelli là lo sostengono, perché quel gruppo o quella categoria sostiene lo stesso mio argomento, è convinto di quello di cui io sono convinto. Appunto, noi pensiamo che sia saltare sul carro dei vincitori, ma noi stiamo invece mettendo il carro davanti ai buoi, tanto per continuare in questa metafora. Noi stiamo dicendo che quelli sono i vincitori perché sostengono la stessa cosa mia. Facciamo un esempio. Se tutti ti dicono che ci sono stati dei brogli elettorali, allora significa che è vero. Ancora meglio, se gli analisti, quelli di, che ne so, La Gabbia, ci sono gli analisti alla Gabbia, c'è ancora La Gabbia peraltro, oppure gli analisti di Fabio Fazio, o quelli di, non so neanche che programmi ci sono adesso come talk show in televisione, però se gli analisti ti dicono che ci sono stati dei brogli, allora vedi, ho ragione io, ci sono stati dei brogli. È ovvio che questo è fallato. Si tratta di una fallacia che confonde la popolarità con la ragionevolezza. Se molti lo pensano, allora io ho ragione. Ed è fallato perché, se fosse così, il Sole girerebbe ancora intorno alla Terra. Perché se la popolarità di una tesi denota la sua validità, allora significa che quando tanti pensano una roba, quella è vera, ma in realtà in passato tanti pensavano a cose assolutamente assurde che poi sono cambiate. Quindi il Sole deve cambiare la propria posizione perché tanti la pensano così. È evidente che le cose non stanno così. La popolarità, infatti, non è assolutamente prova di ragionevolezza. E attenzione, neanche di torto, perché il contrario di questa fallacia del carrozzone è dire che io ho ragione perché quelli la pensano così. Ed è evidentemente la stessa fallacia rovesciata. È una fallacia molto diffusa perché si appella a due sentimenti molto connessi, quello di omologazione e di tribalismo. Io mi sento al sicuro e metto al sicuro la mia idea perché, guarda, quelli là la sostengono esattamente come me. Quindi costruiamo una tribù e io vado a omologarmi a quella tribù. Ancora peggio capita quando io non è che ho riflettuto sulla mia idea e poi ho trovato un gruppo che la sostiene, ma quando io provo simpatia per quel gruppo e quindi finisco per convincermi di questa roba. Effetto Super League, ormai possiamo dire. Ah, guarda, i tifosi dicono che è sbagliato, quindi la Super League per forza è sbagliata. No, le cose non funzionano evidentemente così. Però è una fallacia anche piuttosto insidiosa, perché io adesso l'ho presa facile, vi ho fatto degli esempi che sono palesemente sbagliati, ma per esempio nella diatriba sull'effetto serra antropico, cioè sul fatto che il climate change è prodotto dall'essere umano, molto spesso dire la seguente frase: il 95% degli studiosi dice che l'effetto serra è conseguenza di attività antropica, è e al tempo stesso non è esattamente quella fallacia. Cosa voglio dire? Voglio dire che è una fallacia se viene utilizzato come argomento a sé stante. Il fatto che il 95% degli scienziati dica quella roba lì non è argomento a favore del fatto che l'effetto serra è conseguenza di attività antropica, perché sono gli altri gli argomenti che sostengono quella tesi. Al tempo stesso, però, potrebbe non essere un argomento dell'omologazione o fallacia del carrozzone, perché se si contestualizzano i criteri su cui si definiscono quegli scienziati, allora potrebbe essere una sorta di sostegno agli argomenti, però sempre di sostegno agli argomenti, mai l'argomento in sé per sé. Cosa voglio dire? Se noi andiamo a delineare il fatto che quegli scienziati sono le persone che si occupano di quell'argomento e studiano quel determinato contesto, allora, una volta determinati gli argomenti veri che mi permettono di sostenere quella tesi, il climate change è effetto dell'attività antropica, allora potrò usare anche quella stampella argomentativa per rafforzare il mio argomento. Come capite, insomma, ogni fallacia poi dipende dal contesto, il primato del contesto. E questo quindi è la prima, l'argomento a omologazione. Andiamo alla seconda fallacia di quest'oggi, che è una delle più classiche, il ragionamento circolare, che se volete fare i fighi al bar con gli amici, quando potremo tornare al bar a fare i fighi con gli amici, dovreste definire come tautologia. Ah, che bella parola. Cos'è un argomento tautologico? Beh, è affermare la premessa del mio argomento a mo' di conclusione. Quindi rovesciare e rendere circolare una cosa che invece dovrebbe essere lineare. È una cosa ottima individuare nei propri argomenti questo tipo di fallacia, perché spesso posso autosvelarmi delle convinzioni che a volte non sono manifeste. Come funziona questa fallacia? Beh, funziona perché mi trovo a dire che il mio argomento è corretto perché non se ne può discutere la correttezza, che è una cosa che sembra, detta così, sembra ridicola e ci cadiamo continuamente. Faccio un esempio, anzi faccio due esempi, uno un po' più astratto e uno più concreto. Primo esempio, la Bibbia è scritta da Dio, essendo Dio, Dio è infallibile, e noi lo sappiamo perché ce lo dice Dio nella Bibbia. What the fuck? In realtà questo è un argomento molto molto presente. La Bibbia è scritta da Dio, il quale è infallibile, e noi sappiamo che è così perché ce l'ha detto Dio nella Bibbia. Quella che è la premessa diventa anche la conclusione, la quale sostiene la premessa. È evidentemente una tautologia che non ha consistenza in sé per sé. Ma se vogliamo fare un passo in più, allora facciamo un ulteriore esempio. L'eutanasia è omicidio e perciò da vietare, perché la legge non può permettere l'omicidio. La premessa del ragionamento è che l'eutanasia sia omicidio. E io voglio sostenere il fatto che la legge non può sostenere l'eutanasia. Ma non lo posso fare con quella premessa. Dovrei argomentare quella premessa. Perché l'eutanasia è omicidio? E invece concludo con quella stessa premessa. La legge non può sostenere e permettere l'omicidio. Di nuovo, ragionamento circolare, che in sé per sé non ha alcun tipo di validità. La circolarità dell'argomento viene quindi usata come forza, ma è la sua debolezza. Spesso questo tipo di ragionamento non è una fallacia involontaria. A volte capita che venga utilizzato per intimidire l'interlocutore. È l'esempio della Bibbia, ma no, ma anche quello dell'eutanasia. Uso una parola forte, omicidio, e ti dico che la legge non può sostenere l'omicidio. È una tesi forte che a volte ha intimidire l'interlocutore. Come puoi discutere una roba del genere? Come puoi discutere l'infallibilità di Dio? Ma io non sto discutendo l'infallibilità di Dio, sto discutendo il fatto che la Bibbia sia scritta da Dio. Come puoi discutere il fatto che la legge possa sostenere l'omicidio? Ma io non sto sostenendo che la legge possa permettere l'omicidio, sto sostenendo il fatto che l'eutanasia sia omicidio. Quindi questo è un tentativo di rafforzare, ma se siamo bravi, questo indebolisce. Ed è, e questo poi lo vediamo, a volte la base di un appello alle emozioni, che è un'altra fallacia che adesso andremo a sviscerare insieme e che quindi vediamo dopo. Bisogna quindi cosa fare di fronte a un ragionamento tautologico circolare? Beh, bisogna smontare la frase e far sviscerare i singoli elementi. Nell'esempio sull'eutanasia bisogna far capire e capire cosa chi sostiene in modo fallace quella tesi voglia dire con eutanasia, con omicidio, con legge, e prendendo singolarmente i vari pezzi possiamo dimostrare la tautologia e quindi smontare il ragionamento. E quindi arriviamo alla terza fallacia, una delle mie preferite, la chiamata alle emozioni, appeal to emotion la chiamano gli amici anglosassoni, dicendo la stessa cosa, chiamata alle emozioni. Come funziona? Beh, funziona sostituendo alle motivazioni di una tesi, quindi a ciò che dovrebbe sostenere logicamente una tesi, un appello emotivo, rendendo sconveniente la replica. Come ho detto, spesso va di pari passo con la tautologia. Spesso ci appelliamo alle emozioni per rafforzare la tautologia, cercando di mascherarla e quindi non far accorgere l'altro che è una tautologia, e rendendo anche indesiderabile mettersi contro a quella roba lì. No, io non voglio dire che la legge deve permettere l'omicidio, e quindi faccio un passo avanti, anzi faccio un passo indietro. Ecco, questa fallacia è costruita in questo modo. La mia tesi è valida perché il suo contrario suscita emozioni negative. Oppure la mia tesi è valida perché suscita emozioni molto positive, quando quell'emotività sostituisce l'argomentazione. Anche qua faccio due esempi. Bisogna salvare a tutti i costi questa azienda, all'Italia, perché il contrario, cioè far fallire l'azienda, prova a pensare alla sofferenza di tutte quelle famiglie. Prova a pensare al dolore di padri che non potranno portare il cibo in tavola. Prova a pensare. E quindi tu hai una tesi che è sostenuta da un appello alle emozioni, la sofferenza, il dolore, l'indesiderabilità. Esempio preso da prima. Pensa che orrore se Dio non fosse infallibile. Quindi si costruisce la tautologia. La Bibbia è scritta da Dio che è infallibile e ce lo dice Dio che è infallibile. Pensa che orrore se non fosse così, se Dio non fosse infallibile, o peggio, pensa che orrore se Dio non esistesse. Pensa a tutto il nichilismo, a tutta la devastazione, l'apocalisse. Ok? Ecco, questo è l'appello alle emozioni. L'argomento che dovrebbe quindi sostenere la mia tesi è interamente sostituito dall'appello emotivo. Attenzione, dico interamente, questo è molto importante perché a volte un argomento, una buona argomentazione può anche portare elementi emotivi. Non è che siamo robot che riescono a espellere dalla propria argomentazione qualsiasi connotazione emotiva. Non è così, lo sappiamo. Argomentando ci possiamo arrabbiare, possiamo denunciare, possiamo persino insultare. L'abbiamo detto la scorsa volta, l'insulto non è una fallacia logica. Quindi non è che dobbiamo eliminare tutta l'emotività, ma non dobbiamo far sì che l'emotività sostituisca gli argomenti logici, ed è questa la cosa fondamentale. In politica questa è una delle fallacie più presenti, che quando usata scientemente non è neanche più una fallacia ma diventa una strategia. Perché? Per quello che dicevo all'inizio, perché qualcuno preferisce che tu sia un bonobo, perché se tu pensi soltanto a sesso e cibo, beh, quando devi dire di sì o di no a un progetto di legge, a qualcosa di complicato, beh, l'appello alle emozioni ti convincerà sulla base di quello che vuoi mangiare o di quello che ti vuoi scopare, e non è esattamente ciò che ci serve per elevarci al rango di creature razionali. Quindi grande attenzione all'appello alle emozioni. E poi arriviamo al quarto. Beh, il quarto è molto interessante, perché è la fallacia che si chiama arrampicata sugli specchi, che in realtà ha un nome un po' più formale. Fallacia di condizionalità o addirittura ipercondizionalità. E adesso capiamo cosa intendiamo. È quella fallacia che si sviluppa quando si confuta la tesi di qualcuno e quel qualcuno risponde che non ci sono le condizioni. In questo caso, no, la tua obiezione non vale, perché qui è evidente che la mia tesi non si applica, rendendo spesso molto, 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 molto improbabile che la tua tesi sia vera, e che non è più a quel punto una tesi, ma è un'eccezione. Ecco, l'arrampicata sugli specchi. Funziona in questo modo, si eliminano le obiezioni di volta in volta invece di sostenere la tesi o ammettere di avere torto, perché poi a volte nella diatriba capita di dire sì, ho torto, ma questa cosa ovviamente a noi non piace, quindi meglio arrampicarsi sugli specchi, che poi è un'immagine molto vivida perché ci si arrampica sugli specchi cercando appigli sempre più improbabili, questo un po'. E quindi è strutturata in questo modo, la mia tesi è corretta, ma solo e soltanto in condizioni che, guarda caso, ogni tua obiezione non incontra. Ah, che incredibile caso. Esempio, gli scorpioni nel 2020, gli scorpioni ovviamente non gli animali, gli scorpioni intesi in senso astrologico, gli scorpioni nel 2020 avrebbero avuto fortuna nel lavoro. Se non ci fosse stata la pandemia, ma vale soltanto per chi vive da solo e coltiva barbabietole sul cemento e poi ha gli occhi uno verde e uno giallo e non mangia mai carne nella sua vita. Perché tu, evidentemente, di fronte a uno che ti dice, beh, lo scorpione è un segno molto molto fortunato, gli dici, oh, piano vecchio, sono scorpione, quest'anno una sfiga incredibile, mi sono morti tutti i criceti, hanno massacrato i miei barboncini, la pandemia ha ammazzato metà della mia famiglia, e quindi, che cazzo stai a dire? Ma appunto non si applica, in questo caso, in quella... È l'ipercondizionalità, in cui ogni obiezione trova una condizione che rende invalida quella tesi. Che rimane valida nella mente di chi la sostiene, ma non in quelle condizioni. La rabdomanzia. La rabdomanzia funziona. No, però piano... non funziona in questo caso. Ma quei casi non rendono valida la mia tesi. Arrampicata sugli specchi. Altro esempio. Il comunismo funziona. Devo farlo per forza. No, non funziona perché guarda Venezuela, guarda la Russia, guarda... No, ma funziona solo... Solo se tutto il mondo lo abbraccia. Grazie al cazzo, c'è una bella condizionalità quella lì. E quindi se il mondo va... No, ma funziona anche solo se tutti gli uomini abbandonano l'avidità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la mia tesi rimane sostenuta, il comunismo funziona, anche se la realtà mostra che in tutti i casi non funziona. Ma perché la realtà è brutta e cattiva? Questo è un po' il discorso. Quindi rimango convinto. Introdurre, perciò, una serie... virtualmente infinita di distinzioni per schivare le obiezioni, ma non a priori, perché una buona tesi è quella che risponde a priori alle obiezioni. No, qui costruiamo delle repliche alle antitesi che siano ad hoc per quelle antitesi. Quindi obiezioni alla tesi che di volta in volta involontariamente smontano la credibilità della tua tesi, perché alla trentesima obiezione, alla trentesima ipercondizionalità, è evidente poi agli occhi di tutti che la tesi, nella migliore delle ipotesi, è un'eccezione improbabilissima. Insomma, è più facile diventare Spider-Man e quindi arrampicarsi sugli specchi. E questa era la quarta. E poi arriva la più diffusa. Attenzione, plot twist adesso. Adesso vi dico il segreto della teoria dell'argomentazione. La fallacia delle fallacie. No, non è un modo di dire. È la fallacia delle fallacie. È proprio il nome di questa fallacia. Fallacy of fallacies. È molto popolare sul web. Ed è molto caratteristica questa fallacia delle fallacie da parte di chi non ha ben presente cosa voglia dire argomentare, se non superficialmente. E come funziona? Beh, funziona quando qualcuno dice che una tesi è invalida perché male argomentata. O perché abbiamo scoperto una fallacia. Fallacia! Tutta la tua tesi è smontata. Ma no, vecchio, no. Tranquillo, fai un bel respiro. La tua tesi non regge perché su Daily Cogito ho imparato che questa è una fallacia. No, le fallacie non funzionano così. Non è mica come il boss di Bloodborne che con il colpo di KO mandi all'altro mondo. Non è così che funziona. Facciamo un esempio. In ambienti chiusi, durante la pandemia, bisogna indossare la mascherina perché tutti i virologi dicono che è così. Questo ragionamento ha una fallacia, che è la fallacia di appello all'autorità oppure il bandwagon effect, quindi la fallacia del carrozzone. Questo gruppo di persone, l'abbiamo detto prima, ok, quella è una fallacia duplice, perché poi ci sarebbe anche appunto l'appello all'autorità, ma la tratteremo in una prossima puntata per bene. Ve lo ripeto, in ambienti chiusi le mascherine vanno usate perché tutti dicono così. È fallace. Ma il fatto che ci sia una fallacia non significa che la tesi sostenuta sia sbagliata, invalida. Tutti noi argomentiamo male certe volte, ma a volte argomentiamo tesi valide in modo sbagliato. E questo è una regola universale. La tesi rimane valida anche se l'interlocutore ha commesso una fallacia di omologazione, una fallacia di carrozzone. Le fallacie, io qui lo voglio dire, ma proprio a cuore aperto, perché io vedo su Twitter, su Facebook, continuamente, gente che utilizza le fallacie altrui per dire «allora hai torto», ma non è così. Le fallacie non ci servono a mettere KO velocemente l'avversario. Lo so che noi ci siamo abituati alla velocizzazione di tutto, anche dei dibattiti, ma non è che il mio lavoro di dibattitore sia trovare la tua fallacia perché appena la trovo, allora ho vinto. È una stronzata questa. È antilogico, è antiargomentativo. Non c'entra nulla quello. Questo è fallace o questa è una fallacia non è la pietra tombale sulla discussione. Ci piacerebbe, ma se fosse così, ogni dibattito sarebbe un chi fa prima la fallacia perde, ma non è questo. In realtà, le fallacie possono servirci a due cose. Uno, a sostenere meglio la nostra tesi nei confronti di qualcuno che non sa argomentare la propria. Due, accorgerci in maniera più efficace di quando noi commettiamo fallacie. Quindi io questa rubrica non la faccio per darvi strumenti per avere la meglio sugli altri. Non me ne frega niente. Mi importa invece che quando andate lì fuori, sul web, o quando uscite in strada, e quindi quando vi approcciate degli sconosciuti, ma mi raccomando un po' a distanza, per almeno ancora qualche mese, abbiate l'accortezza di usare bene i vostri neuroni, perché è questo il ruolo della teoria dell'argomentazione. E non dobbiamo cadere quindi nella fallacia delle fallacie. Ah, ho trovato una fallacia, ho ragione io. No, non funziona così. Anche se trovi fallace, tranquillo, puoi sparare delle stronzate in mani e argomentarle benissimo. Non è quello il punto. Quindi, studio, apertura mentale, autocontrollo, autocritica e tanta pazienza. Questi sono i segreti per argomentare bene. E poi, all'interno di questo lavoro su di sé, conoscere le fallacie. E spero, durante questa puntata, di avervi rischiarato un po' le idee su queste 5 fallacie molto presenti, molto interessanti, e state allerta per la prossima volta in cui ne trovate o ne esprimete una. Ok? Ok. Grazie mille per aver seguito la live. Se siete in diretta, non uscite, che adesso andiamo a leggere qualche bella domanda in chat. Per tutti gli altri, beh, sapete cosa fare. Condividete la puntata, perché lì fuori è pieno di gente che fa la fallacia della fallacia, che si butta sul carro del vincitore, che non è il carro del vincitore, e che fa un sacco di errori logici, informali, che sono interessanti da scovare. Quindi fate conoscere Daily Cogito a quanta più gente possibile per combattere la zombificazione. E buon weekend, fate molto i bonobo, ma argomentate ancora di più, mi raccomando, e non dimenticate che non è tutta una legge che pensa. Ho fatto tardi.